dal terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Vorrei che entrassimo prima di ogni altra considerazione in questa oscurità, in questa notte nella quale il Vangelo di Giovanni ci colloca questa sera con questo incontro tra Gesù e Nicodemo. Una notte che può voler dire tante cose, potrebbe essere semplicemente la volontà di Nicodemo di non destare troppi sospetti tra gli altri, personaggio importante, insomma, che non si accorgano troppo che lui ha a che fare con questo maestro nei confronti del quale l'accettazione fin da subito non è particolarmente festosa. O forse Giovanni, che ama giocare con luce e tenebra e ama lasciarci spesso dei segni per farci comprendere la direzione nella quale vuole raccontarci qualcosa, forse Giovanni vuole dirci che è notte perché non si vede bene. E Nicodemo ha bisogno di incontrare il maestro per intravedere un poco di luce o per capire da che parte guardare, verso cosa, verso dove volgersi per essere illuminato. Non si può vedere bene senza la presenza della luce. E così forse Giovanni vuole far risaltare, come già nel prologo, ciò che Gesù viene a portare, il Logos. Perché alla fine, lo dico qui all'inizio, lo riprende il testo che abbiamo ascoltato più volte, alla fine rimaniamo sempre di fronte a quella possibilità, da una parte meravigliosa e dall'altra anche terribilmente drammatica, di dover scegliere di fronte a Gesù, di dover scegliere, di poter scegliere lui, meravigliosa possibilità, e drammatica possibilità di poter anche scegliere le tenebre, come Giovanni ci ripete continuamente. Si può stare sì davanti anche a Gesù e scegliere le tenebre. Perché, diceva nei versetti 20-21, perché insomma uno non vuol far vedere chiaramente che cosa sta vivendo. Allora a volte ci è preferibile il buio, la tenebra. Ci è preferibile rimanere nella notte e camminare un po' a tentoni. Ma che meravigliosa possibilità quella di potersi muovere nella luce invece. Non è passato tanto dal tempo del Natale e la liturgia, anche con il prologo stesso del Vangelo di Giovanni, ma un po' con tutto quello che i testi delle scritture ci hanno consegnato in quei giorni, tutto ci ricordava un po' la bellezza di essere trasformati da questo incontro, da questa presenza, e nello stesso tempo anche la terribile, devastante, dolorosa tragicità del rifiuto di questa luce, che è un rifiuto ancora possibile, ancora oggi anche per noi. Perché oggi dobbiamo, questa sera, anche questa sera, dobbiamo, credo soprattutto, interrogarci, guardarci un pochettino dentro. Sono parole che sono ancora una volta prima di tutto per noi, credo, almeno così io le ho sentite, per me e per noi questa sera. C'è un dialogo, abbiamo sentito, lo conosciamo, l'abbiamo ascoltato chissà quante volte, tra Nicodemo e Gesù, un dialogo in cui di passaggio in passaggio sembra quasi che Gesù anche un poco si diverta. Lo fa, lo sappiamo come facilmente lo fa in tanti testi e anche un po' in tutti i Vangeli. A volte Gesù non risponde, risponde con domande, sembra dire cose che non c'entrano con la domanda che gli è stata fatta. E anche in questo caso vediamo Gesù che, di fronte a quello che Nicodemo gli dice, sembra quasi spostare continuamente l'attenzione, come se non volesse rimanere dentro lo spazio della domanda che Nicodemo gli pone. Gesù vuole continuamente spiazzare, proprio letteralmente, mettere fuori piazza, in altro luogo, il dialogo tra lui e Nicodemo. Nicodemo, potremmo forse anche dire, che si rivolge a Gesù con un atteggiamento positivo. Devo dire che io ho sempre un po' sentito, forse sempre no, ma spesso, presentare negativamente questa figura di Nicodemo, come appunto uno che non capisce, uno che va di notte, uno che non si fida. Però vorrei questa sera un po' valorizzare questo atteggiamento di Nicodemo che ci prova, che si muove, che insomma non rimane in un angolino, prova a mettersi un pochettino in gioco, insomma. È uno che si è fatto qualche domanda su Gesù, forse ha cominciato a capire qualcosa di lui, forse sono pensieri un po' confusi quelli che ha, non gli è molto chiaro. E cosa fa? Va dal maestro, va da quello di fronte al quale qualche domanda gli viene. E lo fa anzitutto provando a dire che qualcosa ha capito, insomma lui vuol far sapere a questo maestro, vuol far sapere a Gesù che qualcosa gli sembra di aver capito di lui, di quello che Gesù fa. E soprattutto ci dice il testo di quello che è il suo legame con Dio, che capite, siamo solo al capitolo 3 di Giovanni, è importante per Giovanni, siamo partiti col prologo, abbiamo parlato del Logos, il Verbo, e qui subito arriva Nicodemo a dire: ma nessuno può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Insomma, io ho capito, sembra dire Nicodemo, che tra te e Dio c'è qualcosa di particolare, Dio ti accompagna, è indubbio. Però Gesù appare un po' disarmante nella risposta che dà a Nicodemo. Se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Un po' come se gli dicesse: tu, per quello che adesso hai capito, per quello soprattutto che hai visto, credi di aver compreso il regno di Dio? Ti affidi ai segni di cui hai sentito parlare o che magari hai visto anche tu per poter dire qualcosa di chi sono io e di qual è il legame tra me e Dio? E questa frase che Gesù dice è introdotta, da come farà più volte poi in questo dialogo, da quel in verità io ti dico. Quel amen, amen, che ha il peso delle dichiarazioni ineludibili, quelle che non si possono in nessun modo soverchiare, c'è qualcosa di solenne, ma in fondo è una chiacchierata di notte con uno che è andato lì a fargli qualche cosa, non è un annuncio solenne che Gesù fa pubblicamente, è un dialogo molto semplice, però qui Giovanni ci mette davanti quel amen, amen, in verità io ti dico. Ascolta, perché questa cosa è certa, è sicura, è stabile, è una roccia piantata lì, ascolta bene. Faccio un passettino indietro, il capitolo 2 che non abbiamo letto, nei versetti 23 e 25, brevissimi versetti che introducono questa parte, che avrei potuto anche mettere nel testo ma non l'ho fatto. Troviamo Giovanni che dice questo: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma Gesù, lui, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, dico questo perché anche già prima c'era qualcuno che, vedendo i segni che Gesù compiva, come abbiamo sentito dire da Nicodemo, crede nel nome di Gesù. La traduzione che noi abbiamo però tradisce un pochettino forse quello che Giovanni voleva dirci, perché Giovanni usa lo stesso verbo sia per dire molti credettero nel nome di Gesù, sia lo stesso verbo per dire Gesù non credeva a loro, più che non si fidava. Gesù, loro credono nel nome di Gesù, Gesù non crede a loro. Forse Giovanni vuole farci un po' giocare, come dire: guardate che c'è un credere e c'è un altro credere. Non basta un certo credere, ci vuole qualcosa d'altro. È come se già Giovanni prima ci avesse un pochettino introdotto a quello che sta accadendo dentro questo dialogo tra Gesù e Nicodemo. Sta accadendo qualche cosa che deve proprio spiazzarci, deve farci ritrovare in un posto diverso da dove credevamo di stare. Se si dice fede, bisogna ben vedere di che cosa si tratta. È qualcosa di più complesso. Non accontentiamoci. Siamo qui con la nostra fede, siamo qui dicendo sì, sono venuto credendo, bene, che non basti. Questa sera dobbiamo uscire di qui riconoscendo, almeno così ho sentito per me leggendo questo testo, che non basta. Che cosa fa capire Gesù a Nicodemo? Anzitutto che i segni non conducono da nessuna parte, se uno non nasce dall'alto. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Dici che hai visto perché hai visto dei segni, non basta. C'è qualcosa di diverso. Mentre Nicodemo continua a riferirsi, si riferisce, come anche appunto quello che ci dicevano i versetti precedenti, a quello che ha visto, Gesù lo invita a dare attenzione a quello che non ha ancora visto. Per vedere il regno di Dio c'è bisogno di dare attenzione a quello che non si è ancora visto, non semplicemente a quello che si è già visto. Il termine che noi abbiamo qui tradotto con dall'alto, il termine greco anothen, può essere ha una molteplice possibilità di traduzione, indica anche non solo dall'alto ma anche nuovamente, di nuovo. Ora Gesù dice se uno non nasce dall'alto, Nicodemo risponde ma come può uno entrare una seconda volta di nuovo nel grembo di sua madre? Gesù sta parlando dell'alto e Nicodemo continua a viaggiare orizzontale. Gesù indica la verticalità e Nicodemo rimane sempre nell'orizzonte delle cose terrene. Continua a tenere lo sguardo a terra perché? Perché è normale, non si fida di quello che non conosce ancora, di ciò che non si può misurare, che lui non può misurare. Però, lo ripeto ancora, Nicodemo è disponibile, sta cercando, probabilmente lì si trova un pochettino scosso, ulteriormente disorientato da Gesù, aveva qualche domanda e qualche certezza. Va da Gesù, ma sembra che le certezze diminuiscano e che le domande aumentino, il disorientamento è ancora più grande. Però è uno che, insomma, si è mosso, si è interrogato, si è dato da fare, si è messo in gioco, non è rimasto lì. Credo che questo sia un po' il cuore di questo, uno degli aspetti centrali di questo testo, cioè quello proprio di rimanere disposti a qualche cosa che non si conosce. Disposti che vuol dire disponibili, che vuol dire essere un po', forse anche un po' trafitti, colpiti un po' a sorpresa. Ci dà fastidio se siamo un po' urtati da qualche cosa che non ci aspettiamo. Se ce l'aspettiamo ci prepariamo e magari lo accogliamo anche bene. Se non ce l'aspettiamo non sempre pensiamo che possa essere una sorpresa gradita, ci fa un po' paura il non noto. Qui Gesù sta dicendo a Nicodemo: hai conosciuto, hai capito qualche cosa? Sì, va bene, ma è di quello che non conosci di cui tu hai bisogno. Tu hai bisogno di quello che ancora non conosci. Devi disorientarti un po', devi volgerti altrove, devi volgerti in alto. I versetti 5 e 6 di questo terzo capitolo ci riportano la risposta di Gesù che introduce questa duplicità del tema dell'acqua e dello spirito. Se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Certo, c'è un riferimento credo piuttosto chiaro a quello che la prassi della Chiesa fin dagli inizi già viveva. I due segni lo ritroviamo spessissimo anche nel testo degli Atti degli Apostoli, i due segni che caratterizzano il venire alla fede e l'abitare nel Signore da parte dei nuovi credenti sono il battesimo nell'acqua e l'effusione dello Spirito. Ma non dobbiamo dimenticare che questi segni non sono così originali nel Nuovo Testamento, sono attestati più volte anche nell'Antico Testamento. Il segno dell'acqua e dello Spirito sono spesso nei testi profetici presentati come il manifestarsi della novità di Dio che viene appunto a togliere di mezzo l'acqua che cambia, che muta, che lava, che purifica, che rinnova, e lo Spirito che appunto è qualcosa che giunge da Dio, che non appartiene alla nostra storia. E molto spesso nei testi dell'Antico Testamento lo Spirito appare sempre un pochettino fuori dalle aspettative, arriva da dove non ci si aspetta, si manifesta e si rappresenta laddove non si crede. Ne ho citati sul testo due, li leggo, uno di Isaia al capitolo 44. Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele che ho eletto. Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, Yesurun che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri. Cresceranno fra l'erba come salici lungo acque correnti. Questi dirà: io appartengo al Signore. Quegli si chiamerà Giacobbe. Altri scriverà sulla mano del Signore e verrà designato con il nome di Israele. L'appartenere, l'avere con sé tutte le caratteristiche di chi è toccato dalla grazia di Dio è accompagnato da questi due segni, acqua e spirito. E ancora Ezechiele, certo, testo che certo ancora meglio credo conosciamo, capitolo 36. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ancora il segno dell'appartenenza reciproca, in questo caso, tra Dio e il suo popolo, nel segno dell'acqua e nel dono dello Spirito. E poi, certo, non possiamo dimenticare quell'immagine così particolare dell'inizio del testo della Genesi in cui lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, in cui c'è il nascere del tutto, la novità di Dio che apre, che si apre a una compagnia che è quella dell'uomo e di tutto ciò che lo circonda, del creato. Ecco, Gesù con queste due immagini sta invitando Nicodemo a non rimanere attaccato solo alle cose, dice Giovanni, della carne, per riferirsi invece allo Spirito di Dio. Ora, Nicodemo è un uomo colto, è uno che non è fuori dall'ambiente religioso, anzi è impegnato, è responsabile, ha studiato, approfondito, ha fatto tutto il catechismo che doveva fare, l'ha fatto anche ad altri come catechista, insomma è un uomo di chiesa, è uno che gira, che appartiene, insomma c'è dentro la comunità, la sua comunità religiosa. La sua ammirazione per Gesù è evidente, ha capito qualcosa, ma di fronte a Gesù deve cambiare prospettiva, deve dare nuovamente ascolto, non basta quello che ha compreso. Io credo che noi, da uomini e donne, tra virgolette, di chiesa, tutte le volte che ci dimentichiamo che dobbiamo nuovamente dare ascolto, facciamo un'operazione che ci pone lontano dal dono dello Spirito di Dio. Tutte le volte che pensiamo di avere capito, pensiamo che la nostra catechesi è sufficiente, che i nostri pensieri siano già sufficientemente chiari, che la nostra fede sia arrivata al punto giusto. Non perché ci manchi la fede, non perché ci sia mancato l'ascolto e magari la disponibilità, l'attenzione, la generosità persino, non perché ci siamo persi di vista la grandezza e la bellezza di un cammino della fede, ma quando ci ritrovassimo accontentati, allora lì stiamo smettendo di dare spazio allo Spirito di Dio, perché lo Spirito ci fa capire Gesù è nuovo, è altro, è ancora, è oltre, non è mai lì dove noi ci siamo seduti per dire: ah, ecco, adesso sì, ti accolgo. Perché sì, ne senti la voce, ma soffia dove vuole, non sai da dove viene né dove va. E questo, dice Gesù, è così, è di così è chiunque è nato dallo Spirito. Accade non solo allo Spirito, ma accade anche a noi di essere così, di essere un po' appunto altrove. Nicodemo incontra Gesù non come uno che ha già capito, ma come uno che ha intuito, che ha delle domande da porre e che ha bisogno tanto di capire ancora. Forse questa è la vita cristiana. Qualcosa abbiamo intuito, abbiamo anche scelto, e sì, abbiamo fatto anche tante scelte. Credo ognuno di noi le ha fatte, ma c'è ancora da domandare. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Quando Nicodemo dice: come può accadere questo? L'invito di Gesù a rinascere dall'alto e diventa per noi allora l'indicazione di una libertà con la quale solamente è possibile stare di fronte a Dio. Dobbiamo togliere le mani dalla nostra vita. Dire, come diciamo, sia fatta la tua volontà, vuol dire non solo spossessarsi delle nostre pretese, ma anche dei nostri disegni, per lasciare spazio alla chiamata del Signore, che è continua e che è nuova. Se stiamo attaccati, come vi scrivevo, alle nostre cose, ai nostri pensieri, se non lasciamo che sia l'alto a guidarci, non è che semplicemente non faremo la volontà di Dio, è che non capiremo il regno di Dio, cioè quello che Dio sta facendo. Non riusciremo neanche a leggere i segni del compiersi di questo regno. Non riusciremo a rispondere alla domanda: ma che cosa sta mai capitando in questo tempo? Che cosa sta succedendo? Dove è Dio dentro queste cose? Se saremo attaccati alle risposte che noi abbiamo già dato, non riusciremo nemmeno a interpretare questo tempo, perché dire non capire il regno di Dio non vuol dire andare solo al di là, in quello che succederà alla fine, ma vuol dire capire quello che Dio sta operando in questa storia, perché è di questo che parla Gesù quando parla del regno di Dio. Fondamentalmente non capiremo Dio e quello che sta facendo, se pensiamo di aver già capito. Anche se riconosciamo, come dice Nicodemo, in Gesù qualcosa non solo di importante, ma qualcosa che viene da Dio. Nicodemo lo dice, ma ha bisogno di, e lui lo fa in fondo, va lì a interrogare il maestro, di spossessarsi un po' delle proprie certezze, non guardare i segni che hai già visto, devi rinascere dall'alto. Nicodemo deve essere disposto a qualcosa di nuovo. È un po' un invito anche alla purificazione, a dire non per forza che così non va nella nostra vita, ma che così non basta. Abbiamo fatto tanto, che bello, che grazia se abbiamo avuto la possibilità di fare tanto in nome di Gesù, una benedizione. Basta? No, non basta. Ancora. Io con i miei sforzi, con il mio impegno, le mie abilità, le mie competenze, non sono in grado di rinnovare la mia vita. Non è una questione della mia volontà, del mio sforzo, del mio impegno, perché sennò mettiamo sempre al centro ancora noi. Dire che non basta non vuol dire io devo fare di più, ma vuol dire io devo ascoltare quello che Dio mi vuole far comprendere. Devo stare in questo ascolto. Rinascere dall'alto è accogliere un dono. Quello che a noi è chiesto è quello di abbandonare la presunzione di bastare a noi stessi, che è il peccato d'origine e quello in cui ci ritroviamo sempre, perché Dio possa ancora suggerirci qualcosa, perché questo dono dello Spirito dall'alto possa aprirci di nuovo i polmoni e farci respirare aria nuova che non ci aspettavamo più di respirare. Il che vuol dire fidarci un po' anche quando non capiamo, anche quando abbiamo semplicemente l'intuizione, come credo avesse Nicodemo, che c'è un soffio di Dio, c'è qualcosa che parla di Dio, ma non capiamo bene dove, cosa, come, da che parte ci sta portando, da dove viene. Non sappiamo dare tanto risposte, a volte abbiamo un po' l'intuizione che ci sta accadendo qualche cosa, che attorno a noi sta accadendo qualche cosa. Ecco, dobbiamo andare lì ad annusare, o come dice Gesù, immagine certo migliore, di rinascere dall'alto, di alzare lo sguardo. Coelet 11,5: come tu non conosci la via del soffio vitale, né come si formino le membra nel grembo di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. Ogni tanto dobbiamo dircelo, che noi abbiamo capito un po' di cose, ma noi non sappiamo veramente cosa sta facendo Dio, da che parte sta guidando il mondo, con quali strumenti sta lavorando nella nostra storia, come sta portando avanti il suo regno. Ogni tanto dobbiamo dircelo, che noi in fondo non lo sappiamo, facciamo un pezzettino. E possiamo anche essere contenti di aver fatto un pezzettino e poi farne un altro, perché ci fidiamo che con quel pezzettino Dio starà componendo qualcosa di meraviglioso, ma dobbiamo anche dirci che noi non lo vediamo poi così bene. E questo ci può essere a volte anche di consolazione di fronte al fatto che alcune pieghe della storia proprio non ci piacciono. E non capiamo il senso di alcuni passaggi nostri, del mondo intero. E forse c'è un po' da fidarsi che Dio questo disegno ce l'ha in mano, che anche Lui a volte è costretto a rallentare e ritardare, perché noi, insomma, siamo un'umanità dalla testa dura, e ripetiamoci però che noi non vediamo tutto. Ci basti fare il nostro pezzetto, va bene, e quanto più faremo il nostro pezzetto, generosi, dediti, quanto più ci fideremo di quello che ancora Dio mette davanti al nostro sguardo, forse avremo qualche intuizione in più, capiremo qualcosa in più. Allora, la vita spirituale, ma anche il cammino della Chiesa, ma anche il percorso di una comunità, sono qualcosa che si progetta, qualcosa che si riceve in dono. C'è ovvia la risposta. Non si tratta di impegnarci di più, si tratta di affidarci di più. E le cose cambieranno più rapidamente, il regno di Dio si manifesterà più chiaramente se noi saremo più capaci di affidamento e meno invece rinchiusi nella nostra voglia di un impegno volitivo, volonteroso, generoso, dedito, ma nostro. Poi è vero, noi dobbiamo prendere con responsabilità alcune decisioni, dobbiamo fare delle scelte per noi, per gli altri, dobbiamo farle anche insieme, ma è prioritario che sappiamo dare attento ascolto alle sollecitazioni, magari improvvise e inattese come il vento, che dallo Spirito ci possono giungere. Il testo di Giovanni che abbiamo ascoltato, in fondo, come già vi accennavo, fa intendere non solo che così è lo Spirito, ma anche chi è nato dallo Spirito è così. È un po' inafferrabile, a volte un po' incomprensibile, a volte non sembra proprio a posto. Va bene che lo sia. Se di fronte al mondo il credente porta con sé questi segni di inafferrabilità, come una domanda continuamente posta al mondo, in cui non c'è una spiegazione che sappia accontentare, va bene. Ci sta che chi vive secondo lo Spirito non sia pienamente comprensibile con i canoni del nostro tempo. Ci sta benissimo, ci stava ai tempi di Gesù, ci sta ancora oggi. Di fronte alla società del suo tempo, l'agire di Gesù era un po' così. Una domanda, un interrogativo, a volte anche un gran fastidio. Se ancora oggi la vita del credente è capace di questo, bene, siamo sulla strada giusta. Perché nel momento in cui invece avremo accontentato tutti quanti, probabilmente non saremo più sotto, non saremo più dentro il soffio dello Spirito che porta avanti il percorso di Dio nella storia, il regno nella storia. Al versetto 13, poi, Gesù riprende un po' i temi già, Giovanni riprende i temi già un po' annunciati nel prologo e esplicita un invito nuovo, rinnovato, a dare attenzione a quel mistero grande che in Gesù si compie, appunto il Verbo che si fa carne, che prende dimora presso di noi. Sembra che Giovanni voglia un po' ricordarci che qui si tratta non solamente di una cosa da comprendere, ma si tratta di accogliere la grazia, tutta la grazia. Qui quello che c'è di mezzo, ci fa capire Giovanni quando dice rinascere dall'alto, vuol dire accogliere tutto il bene, tutta la salvezza che Dio vuole dare al mondo, capire che quello che c'è di mezzo è questa cosa, ciò che Dio vuole riversare sui suoi figli, su tutti. Che cosa vuole in fondo Dio? Vuole il bene del mondo, vuole la salvezza di tutti, non ha un altro desiderio. Alzare lo sguardo è riconoscere che ci può venire dall'alto solo qualcosa di buono, per noi e per gli altri, solo qualcosa di buono. Se non ci fidiamo di questa cosa, che da Dio ci può venire solo qualcosa di buono, perdiamo di vista l'obiettivo, il desiderio che Dio stesso ha, che è quello del bene di tutti. Lo ricorda con chiarezza Giovanni in questo testo che abbiamo ascoltato. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Nel quarto Vangelo il termine il mondo spesso ha un'accezione negativa, ma qui Giovanni ci vuole dire che rinascere dall'alto vuol dire stare di fronte alla tenerezza di Dio. Ne può venire solo quello. Dio, se giudica, non vuole però condannare il mondo. Gesù il Figlio c'è per la salvezza, non per la condanna. Il giudice è il Salvatore. È nel suo essere il Salvatore che sta in quel nome, Gesù, Yoshua, Dio salva. In quel nome ci sta il suo compito. È un giudizio che dice come Dio ti sta guardando, con amore. Capire questa cosa spalanca la porta alla fiducia. non solo per noi stessi, ma per il mondo intero, ci fa guardare il mondo con una tenerezza e con un desiderio di bene, che sono ben lontani da quell'atteggiamento che a volte potremmo essere capaci di assumere da credenti convinti, cioè quello della spavalda superiorità. Noi abbiamo capito e voi invece no. No, è tenerezza e amore, è cura per il mondo. Se abbiamo la grazia di essere stati un pochettino aperti alla presenza di Dio in Gesù, è solo perché attraverso i nostri occhi il mondo sia amabile, perché i nostri occhi imparino ad amare con lo stesso sguardo di Dio, non per altre ragioni. Se siamo venuti alla fede è per questo, per una salvezza che è quella di tutti, che è quella del mondo. E riconoscere questa cosa spalanca la porta alla fiducia, perché ci sollecita a cercare quelle vie perché Gesù possa essere salvezza per tutti e mai per sentenziare parole di condanna. Perdonate, l'avevo messo così per me, adesso ce l'avete in mano anche voi, quella parentesi che un po' polemica con cui sottolineavo che il mondo lo salva lui, il figlio, non altri. Ogni tanto quando parlo di Dio che salva il mondo mi viene in mente quella canzone "Vogliamo vivere come Maria". L'irraggiungibile, già non mi piace che sia l'irraggiungibile, perché dovremmo perfino raggiungere la grandezza di Dio, tantomeno che salva il mondo, perché insomma lo salva Gesù, ecco, e questo ricordiamocelo. Con buona pace del Gian Rosso, che hanno fatto questa bella canzone che cantiamo, ma secondo me su questa cosa nel testo qualcosa non funziona. Poi ci sono gli ultimi sei versetti che, come avrete visto, ho voluto aggiungere tagliando fuori un po' quella parte che va dal versetto 22 al versetto 30 in cui c'è la testimonianza del Battista. Sono sei versetti che l'Evangelista ci ha messo un po' lì, che forse potremmo dire il racconto di Giovanni dopo aver presentato di nuovo la testimonianza del Battista, o forse potremmo anche dire, perché Giovanni non ce lo fa capire più di tanto, che queste potrebbero essere anche parole di Giovanni il Battista, dopo il discorso fatto a tutti, il discorso in cui il Battista diceva: adesso appunto c'è lo sposo, questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece devo diminuire, che sia Giovanni stesso a continuare, Giovanni il Battista stesso a continuare dicendo: chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra, eccetera, eccetera. Questi ultimi sei versetti che prima vi ho letto. Forse sono un invito di chi è testimone della fede nel Figlio di Dio, un invito semplice e diretto a fidarsi di Gesù, perché quello spirito che non sai da dove viene né dove va, da Gesù ci è donato senza misura. Senza misura vuol dire senza misura, che noi non lo possiamo quantificare, che noi non lo possiamo misurare, che non sappiamo dire da dove comincia e non sappiamo dire fino a dove arriva, non sappiamo dire dove ci porta. Vuol dire essere proprio spogli, È come seguire un navigatore di cui però non sai la meta, neanche quanto tempo di strada ti verrà chiesto, te lo hanno messo lì e tu vai. Vuol dire essere presi da un'ondata e non sapere dove si finisce. E senza misura vuol dire che le sorprese di cui Dio è capace non sono neanche lontanamente paragonabili, per usare anche qui il riferimento a un altro testo del Nuovo Testamento, a quello che noi possiamo immaginare. Non sono paragonabili. Noi possiamo anche immaginare il bello, il grande e il buono che può venire dalla nostra disponibilità, dal nostro impegno, ma quello che Dio vuole donarci è di più. Noi non sappiamo nemmeno dire di quali sorprese Dio sarà capace nella nostra personale vita, nel nostro tempo, nel cammino di questo mondo, non sappiamo neanche immaginare quanto Dio saprà fare bello il mondo. Se non ci lasciamo un po' prendere da questo sogno, da questo slancio, dopo un invito come questo di Nicodemo, ci perdiamo una cosa bellissima, penso. In ogni caso, ben oltre le nostre progettazioni. E perché no? Magari anche diversamente dalle nostre progettazioni. Facciamoli pure i nostri disegni, perché dobbiamo fare ed è giusto che lo facciamo. Prendiamoci pure le nostre responsabilità, ma quanto potrebbe essere bello dopo ritrovarsi in uno spazio diverso con delle sorprese più grandi di quelle che ci aspettavamo, perché Dio ha fatto a noi e attorno a noi dei doni che non immaginavamo nemmeno potessero venire dalla nostra disponibile presenza. E al centro di questo testo, non proprio come un inciso, ci sta il termine amore. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Il padre ama, ha dato in mano ogni cosa al figlio. Anche questo è un linguaggio che torna nel Vangelo di Giovanni ogni tanto, ritornerà anche alla fine, all'ultima cena, nel discorso di Gesù, alla lavanda dei piedi. Insomma, l'onnipotenza di Dio che il figlio rappresenta è l'amore, non c'è un'altra onnipotenza. Dio dentro a questo mondo è visibilmente impotente, lo ha scelto, ha conservato una onnipotenza, un aspetto solo della sua onnipotenza, quello dell'amore. E questo si mostra nel figlio. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. E questa è la cosa che Gesù ha in mano. Lui può fare tutto, certo può fare tutto, quel tutto che può fare è l'amore, non è altro, non c'è onnipotenza più grande. È l'unica onnipotenza di Dio ed è l'unica cosa sulla quale giocarci e giocarci tutto quello che siamo. Ecco, lo spirito è evidenza di questo percorso di fede. Abbiamo cominciato dicendo imparare dall'altro, potremmo tirar via anche un po' una R questa sera e dire che dobbiamo imparare non solo dall'altro ma dall'alto, e che passo dopo passo questo percorso che proveremo a fare di mese in mese su così quattro perle, insomma quattro preziosi testi del Vangelo di Giovanni, ci aiutino a entrare sempre più in questa disponibilità allo Spirito, a provare a dire qualcosa di Lui, soprattutto più che a dire qualcosa di Lui, a imparare a stargli di fronte con la disponibilità di chi appunto può anche non sapere da dove o verso dove, ma vuole che lo Spirito invada un poco la vita. E invadendo la vita invada la nostra comunità, invada la Chiesa, invada il mondo, invada tutta questa storia come lo Spirito sta facendo da prima di Gesù e come Gesù definitivamente è consegnato al nostro tempo.